Bentornati a un nuovo appuntamento di Youth in Umbria Towards 2018, il programma che vuole fornire un po' una sponda e farvi capire che cosa sta facendo il Forum regionale dei giovani in Umbria e le varie associazioni che lo compongono all'interno di questa regione. Che cosa è successo da questa interruzione estiva fino ad oggi? Lo scopriremo con il nostro ospite di oggi, che è Gabriele Bicini.
Ciao a tutti.
Tra l'altro portavoce proprio del Forum regionale dei giovani Umbri. Allora ti chiedo molto brevemente che cosa è stato fatto in quest'estate finora.
Dunque, noi abbiamo lavorato moltissimo, soprattutto da in realtà il percorso di quest'anno per quanto riguarda la candidatura è partito a febbraio, anzi in realtà novembre per essere esatti, perché a novembre abbiamo lanciato in conferenza stampa alla Regione Umbria il percorso di candidatura, dopodiché a febbraio abbiamo presentato il primo concept note del percorso. L'estate è stata, come dire, molto lavorativa e sicuramente prolifica. Naturalmente dico lavorativa, si tratta tutto di un percorso di volontariato, questo lo dico per tranquillizzare tutti. E all'interno di questo percorso in realtà a fine di giugno abbiamo presentato l'application form del progetto con tutto il programma dettagliato, gli obiettivi naturalmente del progetto e poi tutto quello che è il percorso progettuale anche di avvicinamento al progetto. Abbiamo ricevuto tra l'altro in estate ad agosto, il 7 agosto, i feedback di miglioramento del progetto come tutti gli altri progetti e adesso stiamo lavorando per l'11 ottobre, lo dirò dopo, insomma, però per affinare ancora di più il progetto.
L'ultima volta che era venuta qua Dina ci aveva detto che il feedback era stato comunque del tutto incoraggiante.
Assolutamente sì, dico solo che era presente circa 20-30 volte la parola strong. Ora Rossella, che sa benissimo l'inglese,
vuol dire forte.
Esatto.
Quindi sicuramente grande apprezzamento. Tra gli eventi che si sono susseguiti quest'estate c'è qualcuno in particolare che merita l'attenzione?
Sì.
Spendere due parole a proposito?
Assolutamente, io citerei due o tre. Il primo a giugno, 18 giugno, abbiamo presentato un evento sul tema del lavoro insieme a quattro giovani imprenditoriali. C'era Chiara Pucciarini, che è vicepresidente di Confcommercio Giovani in Italia e presidente locale di Confcommercio Giovani, Matteo Ragnacci, che è portavoce nazionale di Generazioni Lega Coop, giovani di Lega Coop, c'era la Confindustria Giovani, erano anche presenti gli agricoltori dei giovani della CIA, insomma, e in particolare il loro rappresentante europeo, che tra l'altro è di Città di Castello, un valore aggiunto per il territorio locale. Ora, in quell'occasione abbiamo un po' parlato di lavoro giovanile, soprattutto di imprenditoria giovanile. È molto importante l'imprenditoria giovanile, cioè dei giovani che da soli sviluppano un'idea partendo o da una startup piuttosto che da un progetto, da un'altra cosa, e poi riescono a realizzare concretamente nel territorio. Per noi questo è estremamente, estremamente importante. Oltre a questo, il secondo momento è stato il 4 luglio, organizzato in due tempi. La mattina abbiamo presentato un workshop, diciamo così, sull'educazione non formale. Erano presenti oltre 20 ragazzi del territorio umbro e con loro abbiamo un po' sviluppato il tema dell'educazione non formale, come ognuno di loro la sviluppa nella sua realtà associativa. Naturalmente io nella mia faccio parte anche della GESCI tra le varie realtà, e lo sviluppo in un modo, in altre realtà viene sviluppato in un altro modo ancora, e il nostro lavoro si tratta di mettere un po' insieme per cercare di crescere formativamente parlando nel tema dell'educazione non formale. Il pomeriggio invece abbiamo presentato il rapporto giovani con il professor Rosina, che è un esperto, forse il maggior esperto di demografia e statistica soprattutto legata ai giovani in Italia, e che ha presentato il rapporto giovani dell'Istituto Tognolo, che ha coinvolto oltre 9.000 giovani nell'indagine statistica, ma che è anche il più grande rapporto in Italia sul tema dei giovani. E soprattutto è interessante perché non si ferma all'analisi, ma cerca anche di fornire qualche piccola risposta, diciamo così, di azione.
Ecco, e da questo punto di vista, scusa se interrompo, ti volevo chiedere, ma quindi dall'analisi del professor Rosina cosa è venuto fuori?
È venuto fuori una realtà abbastanza intricata e complicata del mondo giovanile. Per due motivi principalmente, secondo il professor Rosina, ma anche secondo me, insomma, io su questo condivido del tutto. Oltre all'estrema complessità e fragilità dei meccanismi locali, c'è anche il fatto che i giovani vengono spesso poco coinvolti, sono poco responsabilizzati nei contesti, dico a livello di responsabilità concrete soprattutto. Io parlo dall'educazione familiare, alla scuola, all'università, e per non parlare del mondo del lavoro, dove certo, i giovani con responsabilità sono molto pochi. Questa è la seconda cosa centrale, che sono giovani che comunque ricercano molto anche l'azione, il fare, la concretezza. Hanno anche un pensiero, ma lo sviluppano attraverso una concretezza, qualcosa di un dato concreto. E per noi è importante lavorare nel concreto. È anche il motivo per il quale nel Forum dei Giovani abbiamo scelto un piano di lavoro e non un piano di intenti.
Certo.
Perché ci permette così, un proprio piano di lavoro, di ragionare in maniera concreta e fattiva, e poi di verificare quello che abbiamo fatto o meno.
Sicuramente è più facile in questo modo riuscire a verificare step by step come sta procedendo il lavoro. E altri appuntamenti poi?
Gli appuntamenti che poi abbiamo fatto durante l'estate in realtà hanno riguardato tutto quel processo di attività delle associazioni, quindi abbiamo partecipato a tantissime attività, io penso più di 90 attività delle associazioni da giugno ad agosto, né piccole né grandi. Cito quella dell'altro ieri che abbiamo fatto, per esempio c'era l'inaugurazione del benvenuto, scusate, il Welcome Day dei Erasmus con ESN, che è l'associazione che cura un po' le attività dei Erasmus che vengono qui e in generale in tutta Europa, sono tutti studenti, è stata un'aula, tra l'altro un'aula pienissima con 300 studenti, abbiamo presentato il progetto di candidatura, è stato molto molto interessante. Altri appuntamenti recenti, sempre a settembre, abbiamo presentato a 17-18 settembre a Open Opportunity, che è stato un grande evento che si è tenuto all'Isola Maggiore, il percorso di candidatura, tra
anche
l'altro
una location devo dire particolare e suggestiva.
Io credo che possa diventare in futuro, se si curerà in maniera particolare, anche un luogo di formazione per le associazioni, sarebbe, io credo, interessantissimo, visto che noi nel progetto abbiamo inserito dei percorsi e un centro di formazione non, per l'educazione non formale, lì potrebbe essere un luogo assolutamente ideale. Ma come anche la domenica ad Eco Green siamo stati lo stesso anche a moderare un intervento e poi magari abbiamo anche presentato la candidatura agli interlocutori. Tra l'altro sono tutte occasioni per entrare in contatto con i giovani da un lato, ma anche le ultime due che ho citato, con altre realtà, parlo soprattutto del mondo imprenditoriale, che naturalmente devono e possono fare da partner e da partnership per il percorso dei giovani.
Esatto, e proprio a proposito delle potenzialità di questo network che si è creato grazie al forum e al percorso di candidatura di Perugia Capitale Europea dei Giovani per il 2018, vorrei citare un'iniziativa che noi abbiamo seguito con qualche intervista, ma che Gabriele ha anche moderato, sì. E si tratta del workshop Spremi le idee dei giovani, le opportunità del network Perugia 2018, e sì, devo dire che già di per sé ci fa capire qual è il potenziale. A questo proposito io direi di far sentire subito l'intervista che abbiamo realizzato all'assessore del marketing, sviluppo economico e progettazione europea Michele Fioroni.
Ritengo che in questi anni una delle principali difficoltà che hanno avuto le organizzazioni, le aziende, l'impresa in generale, a volte anche incapacità, non solo difficoltà, è quella di saper scovare e trovare i talenti nel territorio, attivare dei percorsi per la loro valorizzazione e dare delle opportunità al talento di poter restare nel territorio. Io ritengo che come pubblica amministrazione dobbiamo cercare di attivare un nuovo percorso di marketing territoriale che cerchi di fare dell'Umbria, ma in generale proprio di Perugia, un luogo, una città ideale dove i talenti possano trovarsi una libertà di espressione. Abbiamo assistito a un profondo processo di deindustrializzazione del nostro territorio e dobbiamo attivare un nuovo circuito virtuoso economico che consenta di attirare nuovi filoni di impresa. E per fare questo Perugia Capitale Europea dei Giovani è un'opportunità straordinaria, perché ci consentirà non solo di attivare delle best practices per arrivare a questa candidatura, a questo anno che ci auguriamo possa vedere di Perugia la capitale europea dei giovani, ma soprattutto un momento di confronto con il pensiero internazionale, di contaminazione di idee che vengono da parti diverse di Europa, e non c'è miglior concime per l'economia della creatività e del pensiero dei giovani. Speriamo che questa città sappia imparare, e anche la politica, e su questo devo necessariamente fare ammenda, a valorizzare talenti, a non far lavorare sempre gli stessi, a cercare di dare ai giovani opportunità di espressione. Chiederci, vorrei e sogno una Perugia in cui i giovani possano esprimersi, ma soprattutto non abbiano paura di sbagliare, perché dove c'è capacità di sopportare l'errore, dove c'è coraggio, c'è impresa, sviluppo e ricchezza.
Allora Gabriele, tu appunto hai moderato questo workshop a cui hanno partecipato diverse associazioni giovanili.
Sì, assolutamente. In realtà la cosa interessante è stata mettere in sinergia i giovani con gli imprenditori. Fino ad ora noi avevamo lavorato in maniera separata, nel senso che andavamo magari dal singolo imprenditore a presentare il progetto di candidatura, visto che anche i privati possono e debbono partecipare, come dicevo prima, però non li mettevamo in sinergia con i giovani. Invece questo è stato un contesto in cui c'erano giovani di associazioni o anche giovani semplicemente interessati al tema, insieme appunto a fianco dell'imprenditore e con il quale si sono relazionati per poi costruire un dialogo e un intervento naturalmente riguardo a questi temi. Gli sviluppi saranno questi, saranno quelli di fare incontri mirati con i singoli imprenditori, perché naturalmente un incontro generico e un incontro invece mirato.
Certo, per settore magari.
Per settore, magari con la collaborazione anche della Camera di Commercio, comunque di enti di questo livello. E dall'altro lato però è stato utile perché bene o male si è capito anche il valore economico. Io vorrei citare due dati riguardo a questi. Il primo è venuto fuori da poco, Cluj-Napoca, capitale nel 2015, ha avuto un dato di circa il 27% di incremento dal punto di vista degli arrivi nella città. Un altro dato ancora che vorrei citare è legato a Salonicco 2014. Anche lì si parla di oltre il 20% degli arrivi in più rispetto all'anno precedente, ma non solo, si parla di 15-16% di prenotazioni aeree in più rispetto all'anno precedente, e soprattutto per ogni euro investito ne sono tornati 5. Questo è un dato reale che...
Direi che è un trending più che positivo. Sempre a proposito di questo workshop, io adesso vi farei ascoltare i contributi che abbiamo realizzato intervistando prima Clelia Cini dei Giovani Imprenditori Agricoli CIA Umbria e poi successivamente Gabriele Lucantoni di Confcommercio Perugia Giovani, che ci hanno parlato delle problematiche principali che incontrano i giovani quando vogliono fare impresa.
Salve, mi chiamo Clelia Cini e sono la presidente dell'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria. Anche noi facciamo parte del Forum Regionale dei Giovani. In quanto associazione denunciamo principalmente i problemi che incontrano i giovani, i ragazzi per avviare un'attività agricola. Nell'ultimo periodo c'è stato un grande ritorno fortunatamente all'agricoltura, però purtroppo i problemi non sono diminuiti, anzi i principali problemi sono accesso al bene terra, che in Italia ha dei prezzi, dei valori di mercato elevati, la possibilità di richiedere dei finanziamenti a livello insomma negli istituti bancari, la burocrazia sicuramente non aiuta, ci sono anche molti fortunatamente finanziamenti da parte dell'Unione Europea, però previa sempre un'anticipazione da parte del giovane e dunque va da sé che comunque costituisce un grande problema. Sicuramente se questi aiuti venissero dati subito senza dover costringere un giovane a ricercare un mutuo, sarebbe già una cosa alquanto positiva, soprattutto per il ragazzo che vorrebbe avviare un'attività agricola. Per tutti gli altri problemi ci stiamo lavorando, speriamo che venga avviato anche un banco della terra per dare ai giovani o comunque una priorità ai giovani per acquisire o comunque gestire i terreni pubblici, in quanto l'Italia ha un grande patrimonio di terreni pubblici che spesso purtroppo sono abbandonati o mal gestiti.
Sono Gabriele Lucantoni e sono qua in rappresentanza di Confcommercio Perugia Giovani. I problemi che rileviamo in generale sono quelli per lo più del mondo del lavoro, e il forum può essere un giusto canale per sensibilizzare la pubblica amministrazione e la nostra città per dare spunti intelligenti per l'avvicinamento dei giovani al mondo reale del lavoro. Quindi cerchiamo di concretizzare una sinergia tra l'insegnamento e il mondo di impresa che rappresentiamo.
E in chiusura, sempre per farvi capire, per darvi un po' il polso di quello che è successo all'interno di questo workshop, vi facciamo sentire la testimonianza di uno dei ragazzi che ha partecipato, che ci parlerà della sua startup.
Sono Mattia Conte e sto collaborando con il Comune di Perugia e con l'assessor Fioroni per creare una piattaforma di cittadinanza attiva che consenta, da un lato, alla pubblica amministrazione di accedere a tutti gli open data e a tutti i database di servizi in maniera unitaria, e dall'altro anche di fornire in maniera sempre unitaria un accesso unico a tutti i servizi da parte dei cittadini, quindi sia per la popolazione giovane sia per la popolazione meno giovane, onde garantire un processo di sviluppo sociale diffuso e la creazione di valore aggiunto proprio a partire dalla città, a partire dai giovani, valorizzando anche le collaborazioni con le scuole.
Gabriele, tu che sei sul pezzo, ci puoi dire quali sono i prossimi appuntamenti del forum, ma anche legati a un altro percorso che abbiamo un po' citato tra le righe durante questa intervista?
Assolutamente, allora... Nell'ultimo periodo di quest'anno noi cercheremo di curare il percorso legato alla candidatura di Perugia a capitale europea dei giovani per il 2018. È il secondo anno che Perugia si candida naturalmente il comune con il supporto appunto della nostra struttura giovanile, il Forum dei Giovani della Regione Umbria, oltre che di tantissimi enti del territorio. Vorrei citare tutti gli enti, dico tutti gli enti di altra formazione del territorio, pubblici e privati, che hanno aderito convintamente a questo percorso di candidatura. Ora, questi mesi finali naturalmente prevedono alcuni momenti salienti, tra cui l'11 ottobre la presentazione dell'aggiornamento del progetto in base al feedback inviato il 7 agosto dalla giuria competente riguardo il percorso di candidatura. Dico questo naturalmente perché questo è un percorso estremamente complesso che prevede tre momenti di scrittura, febbraio, aprile e appunto ottobre, e di confronto quindi da questo punto di vista. E noi abbiamo sempre lavorato confrontandoci con le associazioni. A tal proposito abbiamo fatto un momento per condividere il 9 di settembre all'assemblea del Forum dei Giovani, ma non l'avevamo fatto prima a giugno, con tre incontri dedicati alla scrittura del progetto, scrittura condivisa, quindi non è un progetto creato dall'alto ma è un progetto che viene dal basso. Questo è estremamente importante. Bottom up, come il forum che è nato dal basso, anche il progetto di candidatura nasce dal basso. Nei prossimi mesi avremo alcuni eventi centrali, oltre a una serie di partecipazioni estremamente importanti dal punto di vista locale. Vorrei citare Fa la cosa giusta: noi saremo presenti con un workshop dedicato ai giovani e lo zero spreco, si chiama Youth and Zero Waste, quindi il tema è assolutamente centrale anche per i giovani, ma anche ad altri momenti del territorio, che insomma per valorizzare quello che il territorio fa e che le associazioni fanno a livello locale. Centrale sarà sicuramente l'evento di Bruxelles. Noi saremo il 15 di ottobre a Bruxelles, alla sede della Regione Umbria, in un evento curato appunto da noi del Forum, dal Comune di Perugia e dalla Regione Umbria, per valorizzare il ruolo di Perugia nella candidatura di Perugia. Lo faremo appunto invitando un po' tutti gli stakeholder e i protagonisti, ma non parleremo solo della candidatura. In realtà è il secondo simposio per l'impatto delle politiche giovanili a livello territoriale e locale. E questo è molto importante, perché in realtà sì, sarà anche l'occasione per dire quello che abbiamo fatto e che vorremmo fare con questo percorso, ma soprattutto anche per condividere e confrontarci con altre esperienze. Quindi abbiamo invitato un po' i MEP europei, cioè i parlamentari europei, ma non solo, anche i membri di associazioni europee, piuttosto che anche di altre realtà del territorio, insieme anche col Forum Nazionale Giovani, che ci ha supportato e sostenuto nella creazione di questo evento. Oltre a quello, il 20 ottobre alla Stranieri presenteremo, sempre col Forum Nazionale Giovani, un rapporto giovani e mobilità, che è molto importante perché un po' delinea quali sono i flussi dei giovani che si muovono non solo con l'Erasmus ma anche per esperienze lavorative e tante altre, diciamo così, esperienze, diciamo così, nel territorio europeo soprattutto, ma non solo. E poi naturalmente correremo con altri eventi, tutto il rush finale che stiamo un po' ancora dettagliando, però è estremamente importante arrivare ben preparati, perché il progetto sia valido, ma perché nel contempo possiamo anche dimostrare che nel territorio siamo attivi e realizziamo una serie di attività. Ora, noi rappresentiamo 62 organizzazioni e 59.000 giovani umbri, ed è giusto che li rappresentiamo quotidianamente, anche se siamo dei volontari, però è giusto essere quotidiani nella nostra azione.
Beh, devo dire che comunque sono tantissime le attività fatte finora, anche quelle che giustamente sì, hai citato. Ma arrivati a questo punto, io direi di conoscere un po' più Gabriele, ma soprattutto l'associazione che rappresenta all'interno del Forum dei Giovani dell'Umbria, e cioè la GESCI. Allora, che cos'è la GESCI Umbria? Dacci un po' di dati, quando è nata?
Sì, allora, in realtà la GESCI è un'associazione nazionale, associazione Guide Scout Cattolici Italiani, così ci capiamo in maniera definita. È nata nel 1974 dall'unione di ASCI e AGI, che erano le due associazioni maschili e femminili. A livello mondiale lo scoutismo è suddiviso in due grandi organizzazioni, poi lo dirò dopo, ma che sono WASM e WAGS. WASM è quella maschile, WAGS è quella femminile. E la GESCI nacque tra l'altro come tra i precursori, tra i primi a unificare le due branche, diciamo così, quella maschile e quella femminile. In Umbria è nata nello stesso anno, contemporaneamente a quella nazionale naturalmente, e da lì si è sviluppata. Attualmente conta più di 25 gruppi, 2400 associati di vario livello. Naturalmente noi abbiamo fasce d'età, per essendo un'associazione che si occupa di educazione, educazione non formale naturalmente, ma sicuramente molto importante. Attenzione, vorrei sottolineare questo: non è un'associazione ricreativa, ma lo scoutismo è a varie tipologie nel mondo, tendenzialmente è sempre un'associazione educativa. Sicuramente il modello italiano, insomma, ma un po' anche quello del sud dell'Europa, è sicuramente molto attento all'educazione, alla crescita dei ragazzi. E alla base c'è il principio Ask the Boy, cioè chiedi al ragazzo, insomma, di Baden-Powell, che fu il fondatore dello scoutismo nel 1907.
Ecco, e a questo punto ti chiedo, parliamo invece dell'associazione però radicata qui in Umbria.
Sì.
Anzitutto, che fasce di età di giovani cercate di coinvolgere? Più o meno quanto è la percentuale di partecipazione in Umbria?
Allora, come dicevo prima, ci sono circa 2400 ragazzi che vengono coinvolti nei vari gruppi. Ogni gruppo è suddiviso in tre fasce d'età sostanzialmente. I Lupetti, che è la branca LC, la branca Lupetti e Coccinelle, che va dagli 8 agli 11 anni, quindi sostanzialmente dalla terza elementare alla prima media. Poi c'è la branca EG, la branca esploratori e guide, che va dai 12 anni fino ai 15-16, quindi dalla seconda media fino al secondo superiore. E dopodiché c'è la branca RS, che è suddivisa in due momenti: il noviziato, che è il primo anno, e poi altri 3-4 anni, insomma, di clan. E anche la fascia d'età in cui si sviluppa un po' più la tematica della scelta, soprattutto nel tema naturalmente del servizio, che è estremamente importante. Il servizio inteso come volontariato, in termini profani potremmo dire volontariato, noi lo chiamiamo servizio, insomma, in scautese diciamo che è il nostro modo di vivere il volontariato. E i ragazzi naturalmente in quella fascia d'età cominciano a vivere un percorso legato al conoscere il mondo, ad essere protagonisti del mondo con un servizio attivo nel territorio. Certo. E quindi loro sviluppano la propria crescita personale attraverso questa tipologia di attività.
È interessante il fatto che effettivamente come attività si protrae nel corso della vita comunque di ragazzi, che è uno specchio abbastanza ampio, cioè una fascia d'età abbastanza ampia. E da questo punto di vista come cambia, cioè, l'approccio nei confronti dei ragazzi a seconda delle varie branche? Poi
allora il percorso dello scoutismo è un percorso che tende all'autonomia sempre più forte, sempre maggiore. Sappiamo che in Italia purtroppo dal punto di vista educativo siamo molto indietro. Io ho una cugina tedesca che a 18 anni è già andata a vivere da sola, insomma, per rendere l'idea. In Italia è abbastanza difficile, se non, a meno che tu non faccia l'università, è l'unico modo, diciamo così, per staccarsi. Lì ci sono anche dei sussidi che ti favoriscono da questo punto di vista, però al di là di questo noi lavoriamo molto sull'autonomia, quindi man mano che l'età cresce, cresce anche l'autonomia.
Certo.
E quindi il ragazzo, non solo, pur tenendo sempre una comunità di riferimento con cui il ragazzo si può confrontare nella sua crescita. E il ruolo di capi, di capi scout è sempre minore, è sempre attivo, ma con un ruolo diverso che tende a dare sempre più autonomia al ragazzo man mano che il ragazzo cresce. Teniamo conto che nell'età di mezzo, la fascia della branca EG, per esempio, i ragazzi durante il campo estivo e anche durante l'anno vivono la squadriglia, che è un gruppo più piccolo di pari, tra l'altro, che appunto va dai 12 ai 15, vivono l'attività al loro interno, fanno uscite di 2 giorni, di un giorno, vanno a fare un percorso piuttosto che un'arrampicata, tecnicamente parlando noi diciamo vivono imprese, ecco, loro vivono le loro imprese come diceva il nostro fondatore, come una banda, no? E creano lo spirito di banda,
certo.
Ma lo spirito di banda in senso positivo e non negativo.
Ma infatti, scusa se ti interrompo, è anche interessante il fatto che in realtà quello che stai descrivendo, Gabriele, è un po' come se fosse una preparazione alla vita. I ragazzi nelle varie branche, nei vari piccoli gruppi, si preparano ad affrontare delle sfide che sono tra l'altro proporzionali alla loro età, quindi è un po' come se in realtà li preparaste poi a raggiungere quella che è l'autonomia che dovrebbero raggiungere con la maturità, no?
Assolutamente sì, esatto. Man mano noi rendiamo persone pronte a vivere la loro vita con tutti gli strumenti del caso, e questo è estremamente importante perché poi siamo sostanzialmente un'agenzia educativa. Tra l'altro qualche anno fa un pedagogista sottolineò che in realtà in Italia ormai sono rimaste 2-3 agenzie educative, tra cui appunto la nostra associazione, quindi per noi è estremamente importante.
Beh, è un punto di vanto, devo
esserlo.
Dire. E ti volevo chiedere, visto che hai citato più e più volte la questione dell'educazione non formale,
sì,
che tipo di attività vengono fatte? Ma
sì,
un'altra domanda mi è venuta in mente mentre parlavi, che è: e per quanto riguarda invece il ruolo dei formatori, cioè gli educatori, pure loro in realtà vengono formati?
Sì. Sì, allora, riguardo all'attività è molto semplice, la metodologia è quella del learning by doing, cioè l'imparare facendo, e sostanzialmente quindi è una metodologia fatta di poche chiacchiere e sostanzialmente molto concreta. Tornando anche a quello che dicevo prima per il forum dei giovani, noi lavoriamo, io sono abituato con questo metodo di lavoro che è estremamente concreto,
certo.
Quindi i ragazzi crescono nella concretezza. Sempre nella fascia EG loro costruiscono il loro angolo di squadriglia e lo fanno loro concretamente, e in quel modo crescono, insomma.
Ma imparano anche a risolvere i problemi che
imparano,
si creano all'interno,
esatto,
del gruppo, cioè veramente come se fosse una piccola società,
esatto,
veramente, in cui impari a gestirti le situazioni critiche.
Esatto. Gli aspetti comunitari ti aiutano appunto a condividere.
C'è
gli aspetti,
crescita.
Ci sono sicuramente una crescita legata anche al problem solving, quindi, e tanti altri aspetti. In realtà è un metodo anche nato da un'intuizione, poi Baden Powell era un ex generale dell'esercito inglese, in realtà non era un pedagogista, però in realtà quell'intuizione ha fatto crescere milioni e milioni di giovani nel mondo, e anche in Umbria qualche buon migliaio di ragazzi sono cresciuti con questo metodo in una maniera ottimale. Volevo anche sottolineare che in realtà poi il gruppo di educatori, rispondendo alla seconda domanda, si chiama comunità capi. In ogni gruppo ci sono le comunità capi, che sono poi naturalmente quelli che poi si suddividono in staff, e ogni staff gestisce una di quelle branche di cui dicevo prima. E ci sono anche i capigruppo, che sono i responsabili legali del gruppo e gestiscono la comunità capi, sono gli animatori della comunità capi. Ora, all'interno di questo percorso, il percorso di formazione dello scoutismo è molto strutturato, uno dei più strutturati per essere sempre un'associazione di volontariato. in realtà è un'associazione di promozione sociale, ad essere esatti, però insomma che si occupa, che ha volontari, questo volevo sottolineare, insomma, non è, non sono stipendiati. In alcune nazioni del mondo lo sono anche, ma
davvero?
Non, sì, in alcune nazioni, più che stipendiati, il gruppo riceve un quantitativo dello Stato, un rimborso dello Stato. Questo accade in alcuni paesi del mondo. Tra l'altro, ci sono alcuni paesi del mondo dove lo scoutismo è anche obbligatorio, quindi soprattutto nel sud-est asiatico. Questi sono dati interessanti di curiosità, però al di là di questo ci sono prima di tutto il luogo formativo per eccellenza, appunto la comunità capi, che è il luogo di scambio, ci si vede chi ogni due settimane, chi ogni settimana, chi ogni tre settimane, a seconda dei gruppi questo, però tendenzialmente lì è un appuntamento fisso, periodico, in cui ci si può scambiare delle opinioni, delle idee, si può crescere come capi e come educatori. Il secondo livello di crescita sono però le esperienze formative, che sono sostanzialmente obbligatorie all'interno delle associazioni, sono tre campi. Il campo di formazione dei tirocinanti, quindi per i giovani, diciamo, al primo anno di attività, insomma, in cui si formano, dura da 3-4 giorni, insomma, sostanzialmente. E il secondo momento è il campo di formazione metodologica, che è orientato soprattutto alla formazione al metodo della branca e soprattutto a capire perché viene utilizzato quel metodo.
Certo.
E il terzo momento è il campo di formazione associativa. E questi tre momenti sono... poi porteranno al percorso della nomina a capo. La nomina a capo è il momento ufficiale in cui viene riconosciuto poi il percorso formativo del capo, ma non è l'ultimo momento. Noi viviamo comunque di formazione permanente, formazione
infatti
continua.
Questa è una cosa interessante.
Oltre che di altre mille occasioni formative tematiche in cui uno può andare, si forma in un campo relegato ad un tema piuttosto che ad un altro, anche fuori e dentro l'associazione.
Tra l'altro un'altra cosa, tra le altre attività che in realtà Gabriele ha già citato, c'è proprio l'attività che svolgono a livello di volontariato,
sì.
Che come dici tu in realtà è più un servizio che
sì.
Un volontariato, e lo fate anche stringendo collaborazioni molto interessanti, penso, citandone solo una, Libera.
Sì. Noi in realtà facciamo tantissime attività legate sia nel territorio che nel piccolo, con delle collaborazioni, diciamo così, legate al piccolo territorio, che io cito le tre per esempio che facciamo a Napoli per rendere l'idea. A Napoli abbiamo tre collaborazioni attive. Una è una casa confiscata dei quartieri spagnoli, dove vengono fatte delle attività di scambio, di formazione, di crescita dei gruppi. Poi una comunità penale che sta annessa al carcere minorile all'isola di Nisida, dove anche lì facciamo delle attività. E poi ancora al centro Hurtado a Scampia, quindi in un quartiere difficile, ho citato tre esperienze dove poi io sono andato anche portando i ragazzi, quindi vivendo un'attività lì, e abbiamo vissuto anche delle attività con i ragazzi delle vele, è stato estremamente interessante. E poi nel nostro piccolo naturalmente lo facciamo a livello locale. Dal piccolo servizio legato ad un aspetto, naturalmente dobbiamo un po' superare la logica della vecchietta che attraversa la strada con la busta della spesa, perché poi sono sempre servizi comunque molto attivi nel territorio, dal sostegno ai dopo scuola ai parchi. Il Comune di Perugia, quando affidate i parchi, buona parte affidati anche ai gruppi scout, proprio perché naturalmente parchi non grandissimi, proprio perché se si tratta sempre di volontariato, e magari però insomma la gestione e la cura dei parchi è anche affidata a gruppi scout. Per esempio potrei citare ancora i centri Alzheimer, i gruppi educativi territoriali di minori, insomma tante piccole esperienze dove noi siamo attivi e cerchiamo anche di dare la nostra mano, lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato.
Che questo è proprio il motto.
Esatto. E il motto, in realtà noi abbiamo i motti per ogni branca, però poi c'è Baden Powell, oltre all'Asked Boy, dicevo prima, come modalità educativa, naturalmente diceva del state parati, questo era il motto, be prepared, che è anche il modo con cui salutano nel mondo anglosassone i ragazzi che fanno la promessa.
Bello, veramente bello. Allora, io ti faccio un'altra
sì.
domanda. Tu hai citato prima il fatto che comunque in realtà non è una realtà solo umbra, non è anche nazionale, proprio
sì.
internazionale.
Sì.
E da questo punto di vista, ecco, quali sono queste associazioni di cui fate parte?
Allora, fermo restando che poi in Italia esistono decine di associazioni non riconosciute, sostanzialmente a livello mondiale ne riconoscono due, la GESH e il CNJ. Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. Ora, al di là delle due riconosciute, sostanzialmente ci sono a livello mondiale due organizzazioni che gestiscono, diciamo così, lo scoutismo, il WOSM e la WAGS, l'Organizzazione Mondiale degli Scout e l'Organizzazione Mondiale delle Guide, ecco, in parole povere sostanzialmente, che lavorano naturalmente anche per uffici continentali, quindi hanno l'ufficio europeo, per
certo.
esempio, che sta a Bruxelles, e naturalmente che tra l'altro interagisce anche con tante organizzazioni internazionali come l'Unione Europea, piuttosto che l'UNESCO, l'ONU e tante altre realtà. Questo è estremamente importante perché ci fa entrare in contatto con appunto tutte queste piccole e grandi realtà e soprattutto ci mettono in rete. Ogni 8 anni c'è un evento che si chiama Jamboree, un evento internazionale, quest'anno è stato in Giappone nell'estate scorsa, dove si svolgono una serie di attività, di scambi e dove vanno delegazioni per ogni paese.
Certo.
C'erano anche dei ragazzi umbri che sono
più o
andati.
Meno quanti persone?
Sono varie migliaia, 30-40 mila, varia da Jamboree a Jamboree.
Certo.
Per esempio c'è stato quello più grande degli ultimi anni, è stato quello del centenario in Inghilterra del 2007, 100 anni di scautismo, che ha visto 40-50 mila ragazzi partecipare.
Tantissimo,
sì,
tantissimo.
Sì. Sì, c'è un modello tra l'altro che permette anche di conoscere persone, di entrare in contatto, in relazione, anche di mettere insieme modalità di scautismo che talvolta sono anche un pochino differenti, insomma, perché il modello anglosassone è un pochino differente per esempio dal nostro modello di vivere lo scautismo. La comunità CAPI che citavo prima è presente sostanzialmente in Italia e in pochissime altre realtà, ma sostanzialmente solo in Italia. E un gruppo che decide insieme, si trova insieme, si forma insieme, insomma è un unicum, diciamo così, dello scautismo italiano. Così come la coeducazione, noi abbiamo, diciamo così, la parità di genere forzata, sembra brutto dire, ma in realtà in ogni ruolo, in tutti i ruoli associativi, c'è sempre un uomo e una donna.
Certo.
Quindi diciamo al 50%, infatti gli scout dall'estero ci chiedono sempre, ma come, chi decide poi alla fine, se sono sempre in due a comandare, chi decide se sono sempre...
Perché questa è una particolarità solo italiana?
Solo italiana, la diarchia, tecnicamente parlando si chiama diarchia, insomma in ogni ruolo è diarchia, sia un uomo e una donna.
Guarda, è veramente interessante questa cosa, non la sapevo, veramente sì, sì. Particolarissima.
Nacque naturalmente dall'esperienza dell'unione delle due associazioni, l'AGE e l'ASCI che dicevo
certo.
prima, però in realtà è stata ancora oggi un punto di forza secondo noi dell'associazione, perché porta anche due punti di vista differenti. E se a qualcuno si stona un po' il fatto che sembra forzato, no? Il fatto che per forza così la parità, ma è parità forzata, in realtà però dà forza all'associazione, perché siamo sicuri e tranquilli che l'associazione da questo punto di vista garantisce pari livello,
no?
Diciamo.
Certo, è vero, sono assolutamente d'accordo. Beh, io direi che siamo più o meno arrivati in chiusura di quest'altra nuova puntata di Youth in Umbria. Però prima di lasciarci ti chiederei prima di tutto di dare un po' di contatti dove potete essere trovati e poi magari, che ne so, lanciare un appello, so che a breve riapriranno le iscrizioni.
Sì, no, in realtà noi spesso è molto difficile perché le liste d'attesa sono lunghe per i gruppi scout, quindi almeno nel mio gruppo, insomma, che io seguo a Madonna Alta, ma poi in tutti i gruppi in realtà di iscrizioni abbiamo sempre tantissime, però magari anche per i prossimi anni invito tutti ad iscriversi, visto che sostanzialmente stiamo ripartendo dopo i campi estivi, c'è sempre una qualche settimana, diciamo così, di riposo, diciamo così, per salutare per tutti quanti, e poi si riparte sostanzialmente settembre-ottobre, si riparte per tutti con tutte le attività, e naturalmente sono cadenzate perché c'è la gran parte delle attività sono di unità, quindi la singola branca che si vede e sviluppa il proprio programma, ma all'interno di questo ci sono anche dei momenti di gruppo, dei momenti regionali, dei momenti di zona. La zona sono un po' come le province, diciamo così, in Umbria ce ne sono due che non corrispondono in realtà alle province reali, ma quasi sostanzialmente. E poi ci sono naturalmente anche attività nazionali, insomma,
certo.
Ecco, quindi io vi invito naturalmente a contattare i referenti, su internet trovate i referenti, anche tutti i responsabili. Io in questo momento per l'associazione curo appunto la delega al forum dei giovani, insomma, ma poi per il resto abbiamo dei responsabili regionali, un comitato regionale che segue tutte le azioni del territorio.
Benissimo ragazzi, allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Youth in Umbria Awards 2018 con tantissimi nuovi aggiornamenti. Alla prossima,
ciao.